È giovedì 27 aprile 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Come sempre, inizieremo la prima parte del nostro programma rivedendo alcune delle notizie più importanti di questa settimana. In primo luogo, commenteremo il conflitto armato tra le fazioni rivali del governo militare del Sudan, che ha imposto l'evacuazione degli stranieri e la chiusura delle ambasciate. Successivamente, discuteremo della decisione di lunedì delle autorità spagnole di riesumare i resti del fondatore del partito Falange, José Antonio Primo de Rivera. In seguito, nella parte scientifica del nostro programma, commenteremo uno studio pubblicato il 20 aprile sulla rivista Current Biology, che potrebbe aprire nuove possibilità nel trattamento di vari disturbi alimentari e abuso di sostanze. Infine, parleremo della celebrazione della Giornata Nazionale del Tè in Gran Bretagna, avvenuta il 21 aprile.
Molto bene. Continuiamo ora con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Parleremo innanzitutto della cattura di un'orsa responsabile dell'uccisione di un corridore in provincia di Trento e del dibattito sull'eventuale abbattimento degli orsi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità. Commenteremo infine la controversia che sta agitando la città di Partinico, in Sicilia, riguardante il rifiuto da parte della giunta comunale di destra di cambiare il nome di un liceo in onore di un attivista antifascista e figura emblematica della lotta alla mafia.
Benissimo, Alessandro. Cominciamo con le nostre prime notizie.
Mentre il Sudan si avvia verso la guerra civile, la presenza russa incombe sullo sfondo del conflitto.
Le forze armate di generali rivali combattono da oltre una settimana per il controllo del Sudan nella capitale e in altre parti del paese. Gli scontri hanno costretto milioni di residenti a nascondersi nelle proprie case o a fuggire. Le forze armate occidentali hanno evacuato diplomatici dal Sudan e molte ambasciate sono state chiuse. Nel corso dei decenni, il Sudan ha sofferto per molteplici conflitti in diverse regioni del paese, causati da malgoverno, scarse risorse, desertificazione e varie controversie regionali, culturali e religiose. I conflitti hanno causato centinaia di migliaia di morti, milioni di sfollati e gravi crisi umanitarie. Un altro fattore destabilizzante è la presenza nella regione dei mercenari del gruppo Wagner. Wagner è una compagnia militare privata russa con stretti legami con Vladimir Putin. È stata coinvolta in molteplici conflitti locali mentre espandeva le sue operazioni di estrazione dell'oro e di contrabbando. Le operazioni di Wagner sono soggette a sanzioni statunitensi e dell'Unione Europea.
Dove ci sono problemi, c'è dietro Wagner. Puoi scommetterci.
Per ora non ci sono prove che le forze militari di Wagner si siano attivamente intromesse nell'attuale conflitto in Sudan.
Ma dai, Carmen! Le società controllate da Wagner hanno estratto e contrabbandato oro in quella zona. Pensi che Wagner, una compagnia di mercenari, non voglia proteggere i propri interessi?
I suoi militari potrebbero semplicemente stare nell'ombra e non prendere posizione nel conflitto.
In realtà Wagner ha sostenuto a turno tutte le parti dell'attuale conflitto. Inizialmente hanno spostato il loro sostegno dal brutale dittatore Omar al-Bashir al generale Abdel Fattah al-Burhan.
Quello che ha spodestato al-Bashir.
Sì. Ma ora stanno espandendo le loro connessioni con un altro gruppo paramilitare guidato dal generale Mohammed Hamdan Dagalo.
Ma le sue forze stanno combattendo contro l'esercito regolare del Sudan, guidato da al-Burhan. Ovviamente Wagner è interessato alle miniere d'oro controllate dal generale Dagalo.
Esatto. E non sorprende che Dagalo fosse a Mosca l'anno scorso, quando Putin insisteva per avere una base navale russa in Sudan. La Spagna rimuove dalla Valle dei Caduti i resti del fondatore del partito Falange.
Lunedì le autorità spagnole hanno riesumato i resti del fondatore del partito Falange, José Antonio Primo de Rivera. Sono stati spostati dalla Basilica nella Valle dei Caduti, vicino a Madrid, al cimitero di San Isidro a Madrid. I suoi discendenti hanno scelto il 24 aprile per la riesumazione, perché coincideva con il suo 120° compleanno. Primo de Rivera aveva fondato il partito Falange nel 1934. Successivamente il gruppo si unì ad altri partiti fascisti e nazionalisti. Il nuovo partito Falange divenne l'unico partito politico della Spagna franchista. Primo de Rivera fu imprigionato prima dell'inizio della guerra civile in Spagna. Fu condannato a morte e giustiziato nel 1936. Nell'ottobre 2022, la Spagna ha approvato la legge sulla memoria democratica, che affronta il tema dell'eredità del passato fascista in Spagna. La legge assicura che agli studenti delle scuole venga insegnata la storia della dittatura. Annulla anche decine di migliaia di condanne per opposizione al regime franchista. Inoltre, ordina la rimozione dei simboli franchisti, tra i quali anche importanti tombe pubbliche.
Faccio i miei complimenti alla Spagna per aver affrontato il tema del suo passato fascista.
Sì, l'eredità del fascismo e del franchismo deve essere affrontata con decisione. Tuttavia, questo caso particolare di De Rivera non mi convince del tutto.
Ha fondato il partito che sarebbe poi diventato parte integrante della dittatura franchista. E il suo culto della personalità era uno dei suoi simboli.
Sì, lo era. Ma De Rivera era in prigione molto prima del colpo di stato militare del 18 luglio contro la Repubblica. non ha avuto personalmente alcun ruolo nel provocare la guerra o nel creare il suo culto della personalità martire.
Il partito della Falange si unì alla rivolta militare contro la Repubblica e guadagnò importanza grazie alla brutale repressione che contribuì a scatenare.
Vero, ma De Rivera non ne faceva parte.
Ma i suoi insegnamenti sì. Considerava la violenza un mezzo legittimo per combattere l'influenza del comunismo.
E anche i comunisti consideravano la violenza un mezzo legittimo per i loro fini. Senti, non sto difendendo la sua filosofia. Sto dicendo che non è stato coinvolto personalmente in ciò che in seguito ha plasmato la dittatura di Franco.
Beh, una cosa è certa. Con la sua morte Franco si è liberato di un formidabile rivale. Un nuovo studio scientifico sui vermi dimostra che l'esposizione alla cannabis aumenta la voglia di mangiare cibi ipercalorici.
Il 20 aprile la rivista Current Biology ha pubblicato uno studio che potrebbe aprire nuove possibilità nel trattamento di vari disturbi alimentari e abuso di sostanze. I ricercatori hanno studiato gli effetti dell'esposizione alla cannabis sul minuscolo verme C. elegans. Hanno scoperto che i vermi, proprio come gli esseri umani, mostravano di avere molta fame dopo l'esposizione. Il fatto che il consumo di cannabis stimoli l'appetito nei mammiferi è noto da secoli. Tuttavia, questa volta i ricercatori hanno scoperto che l'esposizione dei vermi ai cannabinoidi stimolava anche l'alimentazione edonistica. La fame edonistica non è guidata dalla mancanza di nutrizione, ma dal desiderio di cibi piacevoli e appaganti ad alto contenuto calorico. I ricercatori hanno scoperto chiari parallelismi tra le basi comportamentali, neuronali e genetiche dell'alimentazione edonistica in C. elegans e nei mammiferi. Tali parallelismi consentono di utilizzare i vermi per uno screening farmacologico rapido ed economico per gli esseri umani. In particolare, i ricercatori stanno testando farmaci coinvolti nel trattamento di un'ampia gamma di malattie, oltre che nel metabolismo.
Quindi, in altre parole, anche i vermi hanno la fame chimica? Fumano e si sballano anche loro?
Sicuramente hanno assimilato la cannabis, ma non è chiaro se si siano anche sballati. A proposito, sballarsi non è più l'unico motivo per cui si studia la cannabis. Questa pianta ha molteplici proprietà legate alla salute.
Lo so, ma non ho resistito alla battuta.
Invece, avresti dovuto notare che l'articolo menzionava anche una vasta gamma di disturbi oltre il metabolismo.
Ma certo che l'avevo notato. Sappiamo tutti che il sistema dei cannabinoidi svolge un ruolo essenziale nel mangiare, nell'ansia, nell'apprendimento, nella memoria e persino nella riproduzione. Quindi, per favore, perdonami per la mia battuta innocente.
Sei perdonato. Almeno non hai scherzato sul fatto che i vermi erano fatti e imbevuti di cannabis.
Aspetta un attimo. Ora stai facendo anche tu battute sulla cannabis?
Sto solo cercando di farti capire quanto sia inappropriato scherzare su una scoperta che offre profonde implicazioni per la salute umana.
La Gran Bretagna celebra la Giornata Nazionale del Tè.
Il 21 aprile si è celebrata la Giornata Nazionale del Tè in Gran Bretagna. Tuttavia, alcuni si stanno lamentando del fatto che il Regno Unito non sia più una nazione di amanti del tè. Il Times riporta che le varietà con erbe e frutta sono più popolari rispetto al tradizionale tè English breakfast con il latte. Le vendite di tè nero sono state superate da quelle di zenzero, menta piperita, camomilla e tè verde. Un altro sondaggio ha rilevato che solo il 45% considerava il tè inglese English breakfast come il proprio preferito. Il 55% ha dichiarato di preferire un tè alle erbe o di altro tipo. L'alternativa più popolare tra tutti i gruppi era il tè verde, preferito dal 22% degli intervistati. Inoltre, nonostante la Gran Bretagna abbia la reputazione di essere amante del tè, in realtà i britannici bevono più caffè. Le vendite di caffè hanno superato il tè nel 2015. I britannici acquistano in media 22 grammi di tè a settimana rispetto ai 30 grammi di caffè. Un altro sondaggio ha rilevato che tedeschi e svedesi bevono più tè rispetto ai britannici.
È la fine del mondo come lo conosciamo. Il povero vecchio Jolyon Forsyth si starà rigirando nella tomba.
Presumo tu intenda un cimitero immaginario della fittizia saga dei Forsyth, la famiglia che ha fatto fortuna con il commercio del tè. Sarei più preoccupata per lo stato emotivo di Lady Grey, che ha inventato il tè Earl Grey. Pare che questo tipo di tè sia preferito solo dal 22% dei britannici.
Bah, il tè Earl Grey è aromatizzato con olio di bergamotto. Non è il vero tè senza aromi che i veri britannici dovrebbero bere.
Oh, dai, Alessandro. La maggior parte dei veri britannici beve il tè con il latte.
Sono ancora coinvolti nell'antica guerra tra Miffy e Tiffy?
Quale guerra?
Tra quelli che versano prima il latte, Miffy, e quelli che versano prima il tè, Tiffy.
Ok, vedo che il tè è una questione molto delicata che va affrontata con la massima serietà.
Il dibattito sull'abbattimento degli orsi pericolosi del Trentino.
Avrai sentito parlare della recente cattura di un'orsa che il 5 aprile ha attaccato e ucciso Andrea Papi. L'uomo era un corridore. Ha perso la vita durante un allenamento nei boschi vicino a Caldes, in provincia di Trento. Gli inquirenti sostengono che l'atleta si sia trovato improvvisamente di fronte all'animale, mentre scendeva velocemente e senza far rumore, cogliendolo di sorpresa e provocandone la reazione aggressiva. L'orsa responsabile dell'attacco è stata individuata con dei test genetici e si chiama JJ4. Fa parte del progetto Life Ursus, che ha reintrodotto gli orsi in Trentino a partire dagli anni 90. L'animale è stato preso in custodia la scorsa settimana mentre si trovava con i suoi cuccioli, che sono stati rimessi subito in libertà, ed è stato portato immediatamente al centro di recupero Fauna Alpina Casteller. Adesso è lì che attende di conoscere il suo destino.
Purtroppo non sono ottimista sulle possibilità di sopravvivenza dell'orsa JJ4. Hai sentito che il presidente della provincia autonoma Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un'ordinanza per il suo abbattimento?
Sì, ma per il momento il procedimento è in sospeso. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato da alcune associazioni animaliste. Il verdetto è atteso per l'11 maggio. Nel frattempo, in Italia si è acceso un dibattito sulle sorti dell'animale e sulla sicurezza delle persone.
Qual è la tua opinione?
Penso che l'orsa abbia agito seguendo il suo istinto naturale. Dobbiamo tener presente che l'orso bruno è un animale selvatico e che si comporta come tale. Certo, ci sono dei rischi per l'uomo, ma mandarla a sentire cantare i grilli mi sembra una soluzione troppo drastica.
Ma non si può ignorare il fatto che JJ4 sia considerata particolarmente pericolosa. Ha attaccato e ferito altre persone in passato.
Questo è vero.
Adesso i sindaci dei comuni trentini maggiormente interessati alla presenza degli orsi non la vogliono più nelle loro zone.
Capisco le preoccupazioni dei residenti, ma non possiamo dimenticare che si tratta di un animale protetto e che la sua vita non può essere messa in discussione senza un'adeguata valutazione.
Non credi che la sicurezza dei cittadini debba avere la priorità?
Certo, la sicurezza è importante, ma ci sono alternative all'abbattimento. Si potrebbe pensare al trasferimento dell'orsa in zone con meno presenze umane o a una maggiore sorveglianza dei suoi movimenti. Inoltre, le associazioni animaliste suggeriscono una campagna di informazione per educare i residenti e i turisti a evitare incontri pericolosi con gli orsi e ai comportamenti da tenere in loro presenza.
Non so se queste soluzioni funzionerebbero. La situazione è complessa e non c'è una risposta semplice.
Sì, hai ragione, ma almeno dovremmo provare a trovare una soluzione che tenga conto della vita dell'orsa e della sicurezza delle persone. Speriamo che i giudici prendano la decisione giusta.
Il comune di Partinico si oppone alla richiesta del liceo di cambiare nome. La scorsa settimana diversi giornali nazionali hanno parlato di una diatriba che in Sicilia sta provocando un acceso dibattito. La vicenda ha attirato la mia attenzione e adesso ne vorrei discutere con te. Il nocciolo della questione è il seguente. Gli organi collegiali di un liceo che si trova nella città di Partinico, alle porte di Palermo, hanno fatto richiesta al comune di cambiare il proprio nome. L'istituto attualmente si chiama Santi Savarino, un cittadino di Partinico che fu senatore italiano negli anni 50 del secolo scorso, tra le file del Partito della Democrazia Cristiana. Il nome scelto per sostituirlo è quello di Peppino Impastato, un giovane militante antifascista di un paese limitrofo, che fu brutalmente ucciso dalla mafia nel 1978. Il sindaco Pietro Rao, insieme alla maggioranza del Consiglio Comunale insediatasi a novembre, hanno respinto la richiesta del liceo. La questione è diventata oggetto di accesi dibattiti e alcuni esponenti della società civile e della politica locale hanno espresso la propria indignazione.
E hanno ragione. Mi sembra incredibile che si possa essere contrari a un nome come quello di Peppino Impastato, una figura simbolo nella lotta contro la criminalità organizzata in Sicilia.
Credo che la scelta dipenda da questioni politiche.
Ovvero?
Peppino Impastato fu membro di Democrazia Proletaria, un partito di estrema sinistra che oggi non esiste più. Invece, la giunta di Partinico è a maggioranza di destra. Accogliere la richiesta del liceo sarebbe una scelta ideologicamente inappropriata.
Ma come si può pensare alla politica quando si tratta della vita di giovani studenti?
Che esagerata!
Su, dai, si tratta di un liceo, un luogo dove si formano le menti delle future generazioni. Non dovremmo essere preoccupati di scegliere il nome di un modello positivo per loro? E Peppino Impastato lo è sicuramente di più di Santi Savarino.
Però immagino che la giunta comunale voglia lasciare le cose come stanno adesso, forse per tenere viva la memoria del loro illustre concittadino.
Ma siamo sicuri che si tratta davvero di un personaggio così illustre? Negli anni 30 il suo nome comparve nell'elenco di politici e intellettuali che aderirono alle leggi razziali fasciste, usate da Benito Mussolini per togliere alcuni diritti ai cittadini italiani di fede ebraica. A mio avviso, non è giusto che il nome di una persona così dubbia rimanga legato a un'istituzione educativa.
Forse hai ragione. Però la rimozione dei simboli legati al fascismo italiano è un tema complesso e controverso che coinvolge questioni di memoria, identità e giustizia storica. Sono sicuro che in futuro avremo modo di riparlarne. Allora, Carmen, buon fine settimana.
Quasi, quasi, ci siamo.
Eh sì, ci vediamo la prossima settimana, dai.
Ciao a tutti.
Ciao.